Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Francia sotto attacco, 3 morti a Nizza in una chiesa, per le autorità è terrorismo, ucciso un uomo armato ad Avignone. Decreto ristori da oggi in vigore, aiuti a 53 categorie dai taxi ai bar. Conte alla Camera, una crescita repentina del virus ha messo sotto seria pressione il sistema sanitario. In Germania la situazione è drammatica, così la cancelliera tedesca Angela Merkel annuncia il lockdown in arrivo nei prossimi giorni. Calcio, italiane in Europa in cerca di riscatto dopo la sconfitta della Juve, il pari della Lazio, stasera in campo Milan, Napoli e Roma. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano naturalmente l'attacco alla chiesa di Notre Dame di Nizza, dove un uomo con un'arma da taglio ha ucciso 3 persone. Per il sindaco di Nizza si tratta di terrorismo. Il premier, il primo ministro francese Castex, ha annunciato davanti ai deputati dell'Assemblea nazionale che sarà subito varato il piano Vigipirat di allerta contro il terrorismo. Sentiamo allora.
Alle 9 del mattino un uomo armato di coltello entra nella basilica di Notre Dame a Nizza e uccide 3 persone, ne ferisce altre. Una delle vittime, una donna di 70 anni, riesce a fuggire all'esterno e prima di morire chiede che venga consegnato un messaggio ai figli: dite loro che li amo. L'attentatore, fermato dalla polizia, parla solo arabo e dice di essere solo, di non avere complici. Il sindaco di Nizza, Estrosi, racconta di averlo sentito gridare Allah Akbar mentre gli agenti lo portavano via, e lo stesso sindaco che annuncia la chiusura delle chiese per sicurezza. Dai campanili di tutte le basiliche di Francia però alle 15 suoneranno le campane in segno di lutto e solidarietà. Solo pochi giorni fa il paese piangeva l'uccisione di Samuel Paty, un professore decapitato da un estremista islamico per aver mostrato in classe vignette satiriche su Maometto. A Parigi è al lavoro la cellula di crisi del Ministero dell'Interno, che vaglia anche un altro episodio avvenuto ad Avignone. In quel caso un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo che, armato di coltello, avrebbe tentato di aggredire un poliziotto. A Jeddah, in Arabia Saudita, un uomo si è introdotto nel consolato francese e ha ferito una guardia. Per questo la Francia riattiva lo stato d'emergenza attentati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia con le altre notizie. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ristori, sono 53 le categorie che ricevono aiuti a fondo perduto. Intanto il presidente del Consiglio Conte è tornato a parlare oggi alla Camera a proposito delle misure contenute nell'ultimo DPCM.
Mitigare e raffreddare la curva del contagio al fine di alleviare il carico del sistema sanitario. Così il premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera. I dati delle ultime 2 settimane, dice il premier, indicano una rapida crescita. Il numero dei nuovi positivi è preoccupante e risulta complesso il tracciamento.
Questo, se mi permettete, è veramente il momento di restare uniti. Tanto più per le sofferenze economiche, i disagi psicologici, la rabbia, l'angoscia, la preoccupazione di tantissimi nostri concittadini.
Intanto il ministro Francesco Boccia avverte le regioni: impugneremo le ordinanze che aggirano il DPCM. Nella maggioranza però Matteo Renzi continua ad attaccare. Con il nuovo provvedimento non si riducono i contagi ma aumentano i disoccupati. Mentre dall'opposizione Matteo Salvini spiega: se serve fare un nuovo lockdown si fa, ma occorrono scelte razionali, non chiudere bar o ristoranti alle 18. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E a proposito dell'andamento dell'epidemia, secondo la Fondazione Gimbe, che monitora i dati della diffusione dell'infezione, con il raddoppio dei decessi avvenuto in una sola settimana, misure drastiche erano e sono inevitabili, ma dai sindaci arriva comunque l'invito ad aspettare ancora qualche giorno.
Epidemia fuori controllo, senza immediate chiusure locali, servirà un mese di lockdown nazionale. Lo afferma la Fondazione Gimbe alla luce del monitoraggio per la settimana 21-27 ottobre. Rispetto alla precedente c'è stato un aumento del 108% dei decessi e dell'89% dei casi. E all'indomani di un nuovo record giornaliero di casi in Italia, con 25.000 nuovi contagi ieri e con il Veneto che oggi registra oltre 2.100 casi, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri concorda sui minimi mini lockdown. Coi numeri attuali non vedo un lockdown nazionale, spiega, ma lockdown chirurgici sono necessari in alcune aree per fermarsi, riorganizzare il sistema, rallentare per ripartire immediatamente. Si tratta di aree piccole in cui però non è saltato solo il tracciamento, ma tutto. Ma a Milano, ancora osservata speciale insieme a Napoli, il sindaco Giuseppe Sala respinge l'idea che ci sia un partito del no al lockdown e invita ad attendere gli effetti delle misure già dolorose messe in atto. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dai bar ai taxi, ecco le categorie che ricevono gli aiuti a fondo perduto previsti dal decreto ristoro, appena firmato da Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I contributi a fondo perduto del decreto ristori arriveranno in automatico a metà novembre, assicura il governo, alle oltre 300.000 imprese che avevano già chiesto i fondi a luglio, mentre altre 150.000 dovranno fare richiesta online. Nel decreto c'è la lista delle 53 categorie danneggiate dal DPCM che riceveranno gli aiuti. Otterranno la stessa cifra del decreto rilancio taxi ed NCC, il 150%, 12 settori tra cui alberghi, case vacanza, bar, gelaterie. Avranno il doppio 38 categorie, tra cui ristorazione, cinema, teatri, palestre e piscine, sale giochi, attività legate a spettacolo, turismo e divertimento. Il 400% per discoteche e sale da ballo. Alle imprese danneggiate anche l'esenzione contributiva per novembre, l'esenzione IMU o il credito d'imposta affitti per 3 mesi. Prorogata la cassa Covid per 6 settimane con blocco licenziamenti fino al 31 gennaio. Fondi di sostegno per i settori turismo, sport, spettacolo, fiere, agricoltura. 1.000 euro agli stagionali di turismo e spettacolo, 800 per gli stagionali dello sport. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Allarghiamo lo sguardo all'estero, siamo in una situazione drammatica che ci riguarda tutti senza eccezione, così ha detto Angela Merkel questa mattina presentando al Bundestag le decisioni prese ieri con i ministri presidenti dei Länder, un lockdown di 4 settimane, una chiusura analoga scatta da stanotte anche in Francia.
Si può stimare in 1 milione il numero dei francesi attualmente portatori del coronavirus. Lo ha detto ai microfoni di France Info questa mattina il ministro della Salute, Olivier Véran. E il giorno dopo l'annuncio del lockdown, le misure si fanno più chiare. Scuole aperte, ma arriva l'obbligo della mascherina a partire dalla prima elementare. Il Robert Koch Institute ha segnalato per la prima volta oltre 16.000 nuovi contagi in 24 ore in Germania. Angela Merkel ha annunciato un lockdown leggero, ma ammette è in crisi il sistema di tracciamento dei contatti, che nel paese ha sempre funzionato piuttosto bene. Potrebbero essere 100.000 i reali contagi quotidiani in Gran Bretagna, indica una ricerca dell'Imperial College di Londra, ma il governo continua a resistere alle pressioni degli esperti che invocano un lockdown nazionale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia con un aggiornamento della pagina economica, ma che riguarda ancora l'epidemia di coronavirus, perché la crisi sanitaria taglia anche i consumi e spinge il risparmio degli italiani che possono permetterselo, mentre rimane una parte di italiani in grave difficoltà. È quello che emerge dalla ricerca Acrilipsos in vista della giornata del risparmio.
Anche se gli effetti della pandemia non sono ancora quantificabili, tastando il polso degli italiani si può vedere ormai come la crisi Covid taglia i consumi e spinge il risparmio di chi poteva e può permetterselo, comunque un 58% degli italiani, senza troppe rinunce, aumentando le disuguaglianze con chi è in gravi difficoltà, che intacca il risparmio e ricorre ai prestiti. Questi i dati della 20ª ricerca annuale Acri Ipsos in vista della giornata del risparmio, dove si sottolinea comunque come la gran parte, 63%, prediliga la liquidità. Come spiega il presidente Acri, Francesco Profumo, questo aumento del risparmio non accresce gli investimenti e non è un motore di sviluppo, anche se sottolinea a sorpresa dai dati aumenta anche la fiducia nell'Europa dopo le decisioni sul Recovery Fund.
Più di 2/3 degli italiani è convinta che uscire dall'euro sarebbe un gravissimo errore.
E lo sguardo al futuro è preoccupato, aumenta la percentuale di famiglie che dichiarano di essere state colpite dalla crisi e per un 30% degli italiani non consente di affrontare un nuovo lockdown. Così il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli.
E sta crescendo la quota di coloro che pensano che il peggio debba ancora arrivare.
La preoccupazione principale, comunque, è il pericolo di contagio.
Primum vivere.
Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:10, il momento dello sport e del calcio. Calcio tra Champions League ieri ed Europa League stasera. Carlo, Carlo Genta.
Ciao Alessio. Buongiorno a tutti. Beh, Champions League ieri sera che ci ha regalato un punto, ha regalato un punto al calcio italiano, soprattutto brutta la sconfitta della Juventus senza discussioni con il Barcellona che si dava in calma. Ieri sera ha dimostrato di essere a un altro livello in questo momento rispetto alla Juve. Oggi si torna in campo per l'Europa League, ci sono il Milan che alle 18:55 riceve lo Sparta Praga, c'è il Napoli che dopo aver perso la prima partita in casa inopinatamente contro la Z Alkmaar, oggi gioca una gara importante nell'equilibrio del girone nei Paesi Baschi contro il Real Sociedad, e quindi la tua Roma sempre alle 21 che riceve il CSKA di Sofia. Quindi squadra italiana in campo, si gioca a rotta di collo. Anche la settimana prossima avremo un infrasettimanale di Europa.
Quanto pesa questo stop della Juve, questo passo? Già si parla di Pirlo messo alle strette.
Dal punto troppo di vista presto della classifica in Champions League non tantissimo, perché la Juventus è in un girone morbido, ha iniziato vincendo in maniera piuttosto semplice a Kiev, quindi non è certamente in discussione il passaggio del turno. Il primato nel girone è pesantemente in discussione, anche quello conta. È chiaro che è una Juventus alla ricerca di se stessa, insomma, direbbe Pirandello, in cerca d'autore.
Aspettiamo ancora un po' a giudicare.
Sì, forse sì.
Grazie Carlo. Allora, alle 13:12 noi facciamo un piccolo break, poi torniamo tra poco dopo la sintesi delle notizie principali della giornata. Ripartiamo, torneremo in Francia in questa giornata complicata, cercheremo di capire quali notizie e quali aggiornamenti ci sono sugli attacchi di Avignone e di Nizza. E poi parleremo di Milano, che da lunedì potrebbe diventare la prima città italiana dove si vieta il fumo in alcune zone all'aperto. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Francia sotto attacco, 3 morti a Nizza in una chiesa per le autorità, e terrorismo, ucciso un uomo armato ad Avignone. Decreto ristori da oggi in vigore, gli aiuti alle categorie. Conte alla Camera torna sul DPCM, il sistema sanitario sotto una seria pressione per la crescita repentina del virus. Milano verso lo stop al fumo, si parte con parchi, stadi e fermate dell'autobus. Lunedì la misura in consiglio comunale, ne parliamo tra poco. Calcio italiano in Europa in cerca del riscatto, stasera in campo Milan, Napoli e Roma. Alle 13:16 andiamo subito in collegamento con la Francia, con il nostro Danilo Ceccarelli. Danilo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, raccontaci che cosa è emerso dopo questi attentati, questi attacchi di questa mattina a Nizza. Ci sono state 3 vittime in una chiesa, ne abbiamo parlato nella prima parte, abbiamo raccontato proprio la stretta cronaca. Poi più tardi un uomo armato è stato ucciso ad Avignone, una situazione che sembra un accerchiamento della Francia. Molti siti titolano Francia sotto attacco. Quali notizie dell'ultima ora su questo?
Esattamente, cominciano ad arrivare le prime ricostruzioni che vengono pubblicate dai principali media francesi. L'assalitore sarebbe entrato verso le 9 del mattino nella basilica e ha prima colpito 2 persone, tra cui un guardiano, e poi ha aggredito con il coltello che aveva con sé una donna, colpendola, ferendola mortalmente alla gola. La donna sarebbe riuscita a trascinarsi fuori dalla basilica, ma purtroppo all'arrivo dei soccorsi era già morta. Il sindaco di Nizza, che è arrivato immediatamente sul posto, ha detto durante un punto stampa di aver visto l'assalitore, dopo che era stato ferito dagli agenti, urlare all'Akbar più volte. In questo momento l'aggressore si trova all'ospedale e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Per quanto riguarda l'attacco, l'episodio di Avignone, non si hanno per il momento molte notizie. Secondo sempre quanto riportato dai media, un uomo armato di un coltello avrebbe cercato di aggredire dei passanti in strada. Anche in questo caso al grido di all'Akbar.
Prego.
Una volta intervenute le forze dell'ordine che lo hanno abbattuto a colpi di arma da fuoco.
Allora, il primo ministro Castex ha detto che entrerà in vigore il piano Vigi Pirat, l'allerta massima antiterrorismo in Francia che ricorre. Spesso, purtroppo, quando ci sono situazioni come questa, si fanno associazioni ad alta voce sugli scontri verbali dei giorni scorsi tra il presidente Macron e il presidente turco Erdogan. Si fa un legame con questa situazione che aveva creato comunque una preallerta dal punto di vista delle tensioni?
Esattamente, il legame è inevitabile, anche perché riguarda non solamente le tensioni tra Francia e Turchia, ma riguarda un po' tutta la rivolta, diciamo, che c'è stato in molti paesi arabi contro la Francia, soprattutto contro quel principio di laicità difeso dal presidente Emmanuel Macron, parlando delle vignette di Charlie Hebdo, delle caricature di Maometto, che sono ormai diventate un po' il simbolo della libertà di espressione qui in Francia. Sotto attacco è soprattutto da parte di Ankara, e soprattutto ricordo il progetto di legge contro il separatismo islamista che è stato presentato a inizio ottobre dal presidente Emmanuel Macron, che punta proprio ad arginare la minaccia terroristica andando ad agire negli ambienti più radicali. Tra le misure che il presidente ha annunciato c'è quella che vuole mettere fine all'attività di quelli che sono stati ribattezzati gli imam distaccati, sono gli imam stranieri che vengono inviati in Francia da paesi esteri, da paesi del mondo arabo. Dei 300 circa presenti oggi in Francia, la metà provengono dalla Turchia, quindi la Turchia perderebbe in questo modo una presenza importante in Francia. Ricordo, tra le altre misure, oltre all'inasprimento di Vigi Pirat, Castex, il premier, ha annunciato che domattina si terrà un nuovo consiglio della difesa all'Eliseo.
È un momento complicato per la Francia, dove da stanotte entra in vigore anche il lockdown. So che il primo ministro oggi annuncerà più nel dettaglio le misure adottate. Fino ad ora che cosa si sa? Cosa succede a partire da domani, Danilo?
Esattamente, il ministro le annuncerà per l'esattezza alle 18.30. Ieri il presidente Emmanuel Macron ha anticipato in un atteso discorso serale qualche punto. Si tratta di un lockdown più leggero rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera. Le scuole rimarranno aperte, così come le attività essenziali. Adesso poi bisognerà capire quali sono, cosa intende il governo per attività essenziali. Il telelavoro, ha detto Macron, è fortemente raccomandato. Questa mattina il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha dichiarato che i parchi e i giardini rimarranno aperti, le attività sportive professionistiche continueranno a svolgersi, quindi è un lockdown senza dubbio meno rigido
rispetto a quello della prima ondata.
È stato il 17 marzo.
Grazie a Danilo Ceccarelli. Nella seconda parte, più avanti, in effetto giorno, parleremo anche degli annunci analoghi fatti in Germania proprio questa mattina da Angela Merkel in Parlamento, un lockdown leggero anche per la Germania. Un aggiornamento invece per quanto riguarda le notizie di cui abbiamo parlato sia ieri l'altro, ed è la questione dei tamponi in Italia, la possibilità di fare tamponi nelle farmacie e da parte dei medici di base. Le notizie doverose sono queste, perché ne abbiamo parlato molto. L'accordo sindacale riguarda due sigle sindacali dei medici, la FINGE e l'Intesa Sindacale, e dovrebbe riguardare il 65% dei medici di base. Potranno fare tre tipi di test, cioè i test a tre tipi di categorie di persone: i contatti di persone positive, i contatti asintomatici di persone positive, quindi chi sta in isolamento normalmente in questa fase potrà togliersi il dubbio andando al medico e facendo il tampone, e poi anche le persone che devono essere visitate per altre ragioni, e infine anche le persone che devono uscire dall'isolamento al termine dei 10 giorni. Attenzione però ai numeri, perché il governo ha annunciato 30 milioni di kit per questi test ai medici di base, sono 53.000, facendo un calcolo si vede che ne avranno a disposizione 37 per ciascun medico, non è moltissimo. Staremo a vedere, monitoreremo anche questo. Per il momento torniamo ancora, per quanto riguarda la pagina d'emergenza Covid, sulle proteste di questi giorni contro le chiusure lo facciamo con l'analisi di Daniele Biacchessi.
Ormai non ci sono più dubbi. Da Napoli a Roma, Milano, Verona, Bari, Palermo, Genova, la rivolta, degenerata in scontri tra manifestanti e polizia, si è allargata in tutto il paese. Soffia sul fuoco del malessere sociale e del malcontento dovuto alle ricadute economiche della pandemia e ingaggia una vera e propria guerriglia urbana contro le istituzioni. Secondo il ministro dell'Interno Lamorgese non c'è una regia unica e ogni realtà organizzata scende in piazza in modo autonomo, con slogan e obiettivi diversi, con una forte rilevanza territoriale e con matrici differenti, a volte antagonisti come a Milano e Napoli, altre volte gruppi neofascisti come Roma e Verona, spesso ultras di calcio locali come Genova, quasi sempre gente comune arrabbiata. I raduni si diffondono estemporaneamente attraverso i social network e si rendono reali poco prima dell'inizio del coprifuoco. In alcune città i disordini sono stati provocati da piccoli gruppi che si sono infiltrati in manifestazioni pacifiche di ristoratori, gestori di palestre e bar, tassisti. La sensazione è quella di una polveriera innescata da organizzazioni che hanno tutto l'interesse di minare la coesione sociale già provata dall'aumento dei contagi e dalla tentennante risposta delle istituzioni.
Allora, come anticipato, adesso parliamo di una novità che è in arrivo a Milano. Ci vorrà ancora qualche mese, ma lunedì potrebbe esserci un passaggio in consiglio comunale. Parliamo del divieto di fumo all'aria aperta. È con noi Marco Granelli, assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano, e segue proprio per il Comune di Milano il regolamento Aria. Buongiorno Granelli,
buongiorno.
Allora, stiamo parlando di questa possibilità di cui si era parlato anche nei mesi scorsi, sembrava una proposta lanciata un po' così, invece poi è andata avanti, adesso lunedì approderà questa che è una delibera del regolamento per la qualità dell'aria, voglio essere preciso, dovrebbe approdare in consiglio comunale per un'approvazione definitiva. Di cosa vieterà questo, se passerà questo provvedimento, per quanto riguarda il fumo all'aria aperta, Granelli?
Sì, è un regolamento, un vero e proprio regolamento sul tema dell'aria che noi proponiamo al consiglio comunale come giunta, come sindaco e assessori. È un regolamento che riguarda vari aspetti che incidono sul migliorare l'aria che respiriamo. Noi abbiamo purtroppo a Milano un'aria che ha un inquinamento di PM10, NOx e varie emissioni. Abbiamo tutte delle misure legate soprattutto alla mobilità per cambiare i veicoli inquinanti e per questo, ma ci sono anche altri fattori che inquinano. Quindi in questo regolamento abbiamo cercato un po' di limitare altre emissioni. Cioè, la regola ad esempio del blocco di tutte le caldaie a gasolio entro il 1 ottobre 2022, e poi c'è questa regola sul fumo, e cioè siccome il fumo contribuisce al PM10 per circa l'8%, che non è poco, ecco, e poi siccome si sa che il fumo, ci sono evidenti studi scientifici che comunque è la causa di numerosi problemi di salute, tumore ed altri fattori negativi, allora noi abbiamo inserito il divieto di fumo, che già esiste negli uffici per normativa nazionale in diversi luoghi, e noi l'abbiamo inserito recentemente anche nelle aree giochi, sì, nei parchi. Allora in con regolamento ampliamo e quindi vietiamo in altri luoghi frequentati, che vuol dire in tutte le aree verdi e alle fermate del trasporto pubblico, quindi le fermate dei bus, dei tram, della metropolitana. Già in metropolitana e sui mezzi è vietato. Lo vietiamo anche nella fermata, perché sono dei luoghi dove i cittadini attendono il mezzo insieme, e quindi il fumo di sigaretta, oltre a far male a se stessi, fa male anche alle altre persone, spesso anche famiglie, giovani, studenti, insomma. Quindi
non ha citato lo stadio per una dimenticanza, o perché effettivamente non rientra in questo prossimo regolamento, diversamente da quanto scritto dai giornali?
No, potrebbe rientrare. Il regolamento chiaramente ha delle proposte che poi nel dibattito in consiglio comunale si concretizzano, e quindi ci sono anche queste, anche il tema dello stadio come un altro luogo in cui vietare il fumo.
Senta,
sono
Granelli,
i luoghi,
sì,
dove
prego,
la gente sta vicina, insomma.
Assolutamente. Senta, una curiosità però, lei ha già citato un dato, ha detto che l'8% delle polveri derivano dal fumo di sigaretta per quanto riguarda la città di Milano. Io infatti la domanda che le volevo fare è proprio questa, la curiosità che magari in tanti si domandano, perché naturalmente che fumare faccia male non c'è dubbio, sul fatto che contribuisca all'inquinamento in una città già molto inquinata, come ricordava lei, come Milano, purtroppo, per quanto riguarda l'aria, riscaldamenti, industria, agricoltura, trasporti, quali sono i dati da cui si attinge per derivare l'incidenza del fumo?
Sì, sono dati che sono emessi dall'agenzia regionale, tutte le regioni, anche Regione Lombardia, ha un'agenzia che si chiama ARPA, che fa appunto rendiconto rispetto alle fonti delle emissioni inquinanti. Ha dei rapporti che si chiamano rapporti INEMAR e quindi sono disponibili sulla rete e dove ci sono tutte le quote per tipologia di inquinante. Il PM10, che è il particolato, poi c'è anche il PM2,5, insomma sì. Il particolato fine, le polveri per intenderci, sono uno dei fattori insieme agli ossidi di azoto per cui diciamo la nostra aria è inquinata e fa male. Ci sono studi appunto che ci dicono che c'è un tasso di mortalità maggiore nei nostri territori proprio legato a questi fattori, e poi tra l'altro incidono su tutte le patologie respiratorie e cardiocircolatorie. Quindi questo, sì, anche, certo. Lo dico perché è chiaro che non c'entra nulla col virus di per sé, a parte che c'è qualche studio che però evidenzia che una, diciamo, una ridotta capacità di protezione rispetto alle vie respiratorie da parte causata dall'inquinamento, diciamo che quantomeno non aiuta a contrastare il virus della pandemia.
Può anche indebolire le difese immunitarie, secondo
però,
alcune
esatto,
teorie,
indebolisce, quindi in una fase in cui abbiamo bisogno tutti di essere avere il nostro fisico più capace di lottare contro il virus, certamente questo è un aspetto. I maggiori inquinanti sulle polveri sono per il 45% il trasporto, i mezzi di trasporto, ed è per questo che noi abbiamo fatto area B, area C e abbiamo un piano di sostegno.
Certo.
Abbiamo, proprio lo dicevo ieri in consiglio comunale, abbiamo 8 milioni e mezzo di euro già che abbiamo proprio l'altro giorno messo a disposizione per le domande di contributi dei cittadini che ci sono già arrivate per cambiare i loro veicoli.
Sì.
E quindi abbiamo messo un bando.
Vabbè, le altre misure relativamente alle altre componenti dove però diciamo di inquinamento come i trasporti, dove però appunto lei ci conferma che c'è una componente di inquinamento dell'aria che riguarda anche il fumo di sigarette. Io ringrazio l'assessore Granelli, grazie per essere stato con noi. Sono le 13:31 minuti, facciamo un break, torniamo tra poco, andremo in Germania per vedere come si annuncia il prossimo lockdown annunciato questa mattina da Angela Merkel.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. In Francia, 3 morti a Nizza in una chiesa, ucciso un uomo armato ad Avignone, in azione il piano antiterrorismo nazionale. Decreto ristori da oggi in vigore, aiuti a 53 categorie, dai taxi ai bar. Conte torna sul nuovo DPCM, una crescita repentina del virus ha messo sotto pressione il sistema sanitario. In Germania la situazione è drammatica, così ha detto oggi Angela Merkel annunciando il lockdown dei prossimi giorni. Calcio, italiana in Europa in cerca di riscatto, stasera in campo Milan, Napoli e Roma. Siamo alle 13:37 minuti in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora uno sguardo veloce ai vostri messaggi al 349-238-6666. Ce ne sono molti sulla intervista con l'assessore di Milano Granelli sulla questione dello stop al fumo in alcune aree all'aperto. Ma cosa dice l'assessore? L'inquinamento da sigarette. Non sono un fumatore, ma questa è grossa, scrive un ascoltatore. In effetti, diciamo, il dubbio, la domanda gliel'ho posta anch'io, la domanda che tutti si fanno: ma si vede una città come Milano con tante fonti di inquinamento, l'aria inquinata sia inquinata a causa del fumo di sigarette? Eppure l'assessore ha citato dei dati: l'8% delle polveri, secondo l'ARPA di Milano, sarebbero dovute al fumo da sigaretta. messaggio di tono opposto, Luca da Bergamo, perché questa è una cosa chiaramente che divide. Applausi a scena aperta per Granelli, il fumo ha proibito in tutti i luoghi aperti frequentati, inclusi bar e ristoranti. Insomma, ne vedremo delle belle sotto questo profilo. Adesso è il momento del punto del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
E se cambiassimo strategia? Finora ci hanno insegnato che dal virus bisogna fuggire, è stato l'unico messaggio, lo stesso che davano i cerusichi ai tempi della peste nera del Boccaccio, 8 secoli fa. E noi disciplinati fuggiamo, ci barrichiamo, cominciamo a guardare il prossimo come fosse un untore e senza mascherina ormai ci sentiamo nudi. Forse è giusto così, ma forse sarebbe anche giusto che qualcuno annunciasse di avere una strategia, un piano per alleggerire ad esempio l'intasamento dei trasporti cittadini, che sono la vera bomba virale. Governo centrale, regioni, comuni, comitati di quartiere e ogni altra articolazione del nostro complesso sistema democratico. Pullman, pulmini privati, taxi, NCC, auto private, car sharing e anche buoni benzina. Una specie di chiamata a tante Dunkerque cittadine per salvare i nostri ragazzi e garantire loro di andare e tornare da scuola in sicurezza. In questa nuova repubblica dei virologi abbiamo risolto il problema aggirandolo e chiudendo in tutto o in parte proprio le scuole. Ma è un errore e non è un caso che Francia e Germania, più severe di noi nel lockdown, le abbiano invece lasciate aperte. Sono la trincea nella guerra del sapere contro l'ignoranza, contro la superstizione e il pregiudizio, che, non dimentichiamolo, sono virus peggiori del Covid.
E va bene, continuiamo a parlare di questo e lo facciamo andando in Germania con la corrispondente a Francoforte del Sole 24 Ore, Isabella Bufacchi. Buongiorno, ben ritrovata Isabella.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io sto vedendo adesso i monitor delle notizie che trasmettono ancora il volto, insomma, in primo piano di Angela Merkel, che questa mattina al Bundestag ha parlato e ha usato questa espressione: siamo in una situazione drammatica, no? Che risuona, fa risuonare un po' in tutta Europa il livello anche di decisioni che si stanno prendendo, perché molti pensano che la Germania, pensavamo che la Germania fosse l'ultimo paese che avrebbe dovuto cedere a misure restrittive, perché ha una situazione dal punto di vista della risposta sanitaria sicuramente migliore. Invece cosa è in arrivo, Isabella?
Beh, in effetti secondo me hai messo in rilievo il punto principale, cioè Angela Merkel ha detto dobbiamo evitare in Germania l'emergenza sanitaria nazionale, e questo è quello che la Germania non ha attraversato nella prima ondata e spera adesso di farlo anche non nella seconda ondata. Quindi secondo me è un dato che hanno visto allarmante, è che nelle ultime 2 settimane i pazienti ammalati di Covid in terapia intensiva sono raddoppiati, da 600 a 1500. La Merkel ha detto non siamo ancora in emergenza, ma tra qualche settimana gli ospedali arriveranno al limite. Quindi mi domandavi cosa stanno facendo per evitare questa emergenza sanitaria. Le chiusure sono abbastanza in linea con quelle del loro primo lockdown, in questo secondo lockdown cosiddetto parziale, cioè chiusi bar, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, sale da giochi, sale da concerti, fiere, casinò, tutte chiusure. Dove però rimangono aperti sono i negozi, ma sia i supermercati che negozi al dettaglio. Io ricordo che nel primo lockdown c'erano grandi difficoltà a misurare i metri quadrati, cioè quante persone possono entrare
in ogni
spazio.
Anche
qui di nuovo infatti avremo questi 10 metri quadrati, diciamo, a persona. Hanno molto puntato, e questo lo fanno già, la Merkel lo ha fatto con i suoi messaggi durante la settimana, anche in questo lockdown annunciato a livello nazionale e federale, che secondo me qui in un sistema federale, quando ci sono regole uguali per tutti, insomma, pesa molto. Cosa hanno puntato? Molto sui contatti, cioè la riduzione dei contatti. Su questo hanno molto insistito, quindi sulla responsabilità individuale. E il messaggio al cittadino è: non ti muovere, non viaggiare se non ne hai bisogno, non fare gite giornaliere, non andare a trovare parenti, non andare a trovare amici, non fare quindi del turismo. E comunque hanno dato anche una regola che vale per tutti, cioè al massimo in luoghi aperti 10 persone si possono riunire, ma solo da 2 nuclei familiari. Le feste però dappertutto, a casa, fuori, insomma, sono considerate inaccettabili, mentre le scuole e gli asili restano aperti.
Ecco, questo mi sembra un punto importante. Questa mattina leggevo un'intervista di un epidemiologo tedesco, intervistato da un giornale italiano, che diceva: ci siamo fatti l'idea che davvero sia stato l'abbassamento delle temperature, il brusco cambiamento climatico, che abbia, diciamo, fatto cambiare la curva dai primi di ottobre ad adesso. Perché l'altro grande indiziato, invece, in Italia, per esempio, in alcune regioni, il presidente della Puglia Emiliano ha detto chiaramente: è da quando sono riaperte le scuole che è esploso il virus, sarebbe proprio la scuola che invece non viene toccata in Germania, giusto?
No, non viene toccata, ci sono nella scuola delle regole molto rigide. Parlavo proprio l'altro giorno con un insegnante, ho detto: ma che succede in classe? E questo sempre poi bisogna vedere a livello regionale o anche delle singole città, ma nel suo caso, nella sua scuola, tutti gli studenti devono mantenere il distanziamento e in classe hanno tutti la maschera. C'era stato per esempio un periodo dove avevano detto: ma la maschera no, solo quando vi muovete da un gruppo all'altro di classe.
Sì, inizialmente. Adesso
ecco,
invece...
Inizialmente. Però devo dire che sul sito del Robert Koch Institute, che qui insomma è la voce
certo, massima, sì.
Numero massima, hanno detto: sì, è vero che c'è al momento un tasso di mortalità che sembra insomma più basso, dice, però questo non vuol dire assolutamente, secondo loro, che è il virus che è più debole, ma hanno diciamo, in base alle loro statistiche, sì, vedono anche qui in Germania più giovani che hanno contratto il virus
e
inoltre ci sono anche più test, quindi più tamponi. Qui insomma abbiamo 1.300.000 tamponi, sì, nell'ultima settimana, e questi i pazienti che hanno i sintomi lievi sono ora registrati, quindi questo per loro è solo una questione di statistica che fa scendere la mortalità, quindi sono molto molto attenti e secondo me questo secondo lockdown guarda molto a, come ha detto la Merkel, il nostro paese è messo a dura prova.
Assolutamente,
io medico, prima di tutto. Ecco,
mi devo fermare, no? Mi devo fermare qua. Isabella Bufacchi, grazie per essere stata con noi. Comunque facciamo una piccola pausa alle 13:45, poi torniamo con Effetto Mondo. Giulia Crivelli.